Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, oggi è addirittura lunedì 30 ottobre 2006, io sono sempre Antonio Soffi, noi siamo sempre in onda in modalità podcast dalle pagine web di ApogeoOnline.com. Quinta di Copertina, una rassegna stampa che dura più o meno 10 minuti e cerca di raccontare come i quotidiani italiani parlano di internet, delle nuove tecnologie, dei nuovi media. Come ogni lunedì, anche questo lunedì è raccontato soprattutto sul taglio economico o economicista, grazie soprattutto ai due inserti dei principali quotidiani italiani, ovvero Corriere e Repubblica, Corriere Economia e Affari e Finanza. Curiosamente su entrambi gli inserti si parla dello stesso argomento. Trovo questa coincidenza di scoperta: i blog scoprono le aziende, le aziende scoprono i blog, evidentemente anche i giornali scoprono questo rapporto nascente, crescente tra blog e blogosfera e mondo delle aziende, e scrivono due articoli sullo stesso argomento. Partiamo da quello di Corriere Economia, pagina 24, sono due pagine dell'Osservatore Aziende e Internet, un articolo di Umberto Torelli che titola "Il blog elimina ogni barriera con i clienti, finiscono in soffitta i classici focus group, adesso le nuove tecniche virtuali permettono di correggere in tempo reale le strategie di vendita. Nelle comunità online i partecipanti consumatori rivelano gusti e preferenze, per le imprese è una rivoluzione alla buon'ora". È un articolo di un'intervista a Laila Pavone, presidente IAB Italia ed Europa, IAB Interactive Advertising Bureau. È una situazione che promuove soluzioni e standard per lo sviluppo del business su internet. Le opinioni della Pavone sono un po' del genere scoperta acqua calda. Per esempio, quali strumenti in rete danno visibilità ad un'azienda? Possiamo parlare di una killer application, chiede Umberto Torelli, risponde Laila Pavone. Lo strumento principe rimane senza dubbio la consultazione dei motori di ricerca, utilizzati dal 92% dei consumatori per cercare informazioni in rete. Tutto inizia con il primo click, dopo che sono inserite le parole chiavi da cercare, eccetera, eccetera. In realtà non c'è solo questo, e poi Laila Pavone spiega che diciamo che l'altro strumento venuto alla ribalta con prepotenza negli ultimi 12 mesi riguarda il fenomeno blog. Ormai cartina al tornasole del rapporto tra aziende e consumatori. Community online e blog eliminano le barriere inibitorie di chi acquista. Curioso la scelta di questo termine inibitorio, come se in realtà, e probabilmente è un lapsus freudiano, le aziende considerino il proprio cliente come qualcuno inibito a parlare, a conversare con la propria azienda. Adesso, continua Pavone, il cliente è disposto a dire in modo chiaro che cosa pensa, più che disposto probabilmente lo era anche prima, adesso probabilmente ne ha l'opportunità attraverso internet, quindi in una posizione di interlocutore privilegiato. Adesso le scelte prese dai consumatori si valutano in tempo reale. Nella pagina accanto c'è un articolo di Francesco Margiocco che è un'intervista fondamentalmente a Mauro Lupi, AD di Admajora, anche lui un blogger, che racconta del marketing virale, del viral marketing, e dice: è una tecnica tendenzialmente spontanea e disinteressata, un vero e proprio passaparola che grazie a internet si propaga alla velocità della luce. Le aziende si sono accorte delle potenzialità di questo mezzo e lo vogliono in qualche modo sfruttare. Il problema, dice Andrea Signori, responsabile comunicazione di Admajora, è che il viral marketing è comunque un rischio. Il rischio è che il messaggio che deve raggiungere all'improvviso e colpire con forza l'immaginazione dei consumatori rischia anche di non andare a segno. In una società mediaticamente ricchissima come la nostra può sempre restare sommerso nei flussi di informazione e stimoli, finendo così per scomparire nel nulla. Sempre sullo stesso argomento, l'abbiamo già accennato, Affari e Finanza dedica una pagina proprio a questo argomento, a blog e aziende. È un articolo di Renata Fontanelli che si intitola "Le aziende si lanciano sul mercato dei blog". Visto il dilagante successo in tutto il mondo di questa forma di comunicazione, imprese piccole e grandi avviano la creazione di siti aperti ai contributi di tutti. Servono a pubblicizzare nuovi prodotti, sapere cosa pensano di loro le persone e fidelizzare i clienti. Così inizia l'articolo di Della Fontanelli. La blogmania dilaga ed accorgersi ora sono soprattutto le aziende. Se avere un blog 5 anni fa era esclusiva priorità di quelli che in gergo americano vengono chiamati geeks, ovvero i nostrani smanettoni, oggi le grosse società hanno capito che il pubblico vuole avere la possibilità di confrontarsi, esprimere opinioni, dare suggerimenti e che per poterlo fare è necessario avere un blog. È necessario avere un blog, ovvero le aziende, è necessario che le aziende abbiano un blog. Quindi si segnalano alcuni esempi in tal senso e si segnala anche l'opinione di Tecnorati e di Edelman che un po' di tempo fa hanno raggiunto un accordo in parte anche riguardante quelle che è il mondo aziendale. Spiega Peter Hirschberg, c'è un mondiale di Tecnorati, il più importante motore di ricerca che si basa sui feed RSS e monitora quella che è la blogosfera. Il blog ha rivoluzionato gli schemi sociali mettendo in crisi il potere dei media e creando una società più connessa dal punto di vista di scambio di informazioni, e adesso il blog entra nel business come forma di fidelizzazione della clientela e anche di confronto sul prodotto. Ritorniamo ad Affari e Finanza, anzi rimaniamo, chiedo scusa, ad Affari e Finanza per segnalare un articolo di Arturo Zampaglione sul primo piano di Affari e Finanza che titola Il tocco magico di Mr. Sequoia nello scoprire i giovani talenti. Chi è Mr. Sequoia? È Michael Mortiz, che ha creato questa società di venture capital di Sand Hill Road e che è stata la prima a credere ad alcuni dei successi degli ultimi periodi per quanto riguarda internet, per esempio YouTube. Nell'autunno 2005 Sequoia aveva circa il 30% del capitale di YouTube e quindi con il passaggio a Google incasserà quasi mezzo miliardo di dollari, cioè 43 volte l'investimento iniziale di appena 11,5 milioni di dollari. Sequoia è stata nel passato, in questi anni, il motore delle più grandi storie di successo della Silicon Valley, da Apple al Cisco, da Oracle a Yahoo, da PayPal a Google. Michael Moritz, che dice Arturo Zampaglione ha sempre un'aria timida, dice non tutti i nostri affari sono così brillanti, e si riferisce all'affare di YouTube. Vi sono stati anche alcuni flop, come Webvan, una società per la distribuzione di frutta e verdura, e una catena di ristoranti chiamata Pizza Time Theater. Su 10 investimenti Sequoia perde soldi in 3 o 4 casi, ottiene risultati normali in 2 o 3, mentre in un altro paio le cose vanno molto bene. Sono comunque una società di successo, ed è perché, spiega Moritz in un'intervista al Guardian, operiamo in modo diverso dagli altri, cerchiamo di non confondere il nostro ruolo di azionisti, partner, investitori, sostenitori e a volte persino di psicologi con il ruolo dei manager. Ma inevitabilmente, quando abbiamo a che fare con micro società guidate da ventenni, diventiamo parte del team. Si scopre e cambia il ruolo delle aziende rispetto ai blogger e viceversa, e i venture capitalist verso le aziende del web 2.0, della new economy e viceversa. Insomma, cambia tutto, cambia probabilmente anche il consumo dello strumento internet. E segnalo un articolo di Giampaolo Fabris su Affari e Finanza: internet e la comunicazione a senso unico degli spot TV, questo è il titolo dell'articolo. Si fa un gran parlare di pubblicità interattiva a due vie, ma se ne vede poca, eppure è un'esigenza reale. Spiega Giampaolo Fabris: connettività significa che i device tecnologici di cui disponiamo sono ormai diventati fungibili, intercambiabili. Con il cellulare si inviano SMS, immagini e mail, si fotografa, si vede la TV, si accede a internet, oltre all'uso per il quale è stato originariamente progettato. Con la televisione si fanno più o meno le stesse cose, così con il PC e via dicendo. La distinzione tra contenuti da ricevere all'interno o all'esterno dell'abitazione diviene sempre più labile. Questa labilità, questa flessibilità della connettività attraverso i nuovi device dovrebbe essere seguita da un cambiamento strutturale della pubblicità. Si riferisce a Google e al successo della pubblicità, le forme di pubblicità contestuali che hanno fatto la fortuna del motore di ricerca americano. E poi dice che circa il 70% del pubblico è irritato da un eccesso di pubblicità in TV e una parte significativa sarebbe disposta a pagare pur di poterla evitare. in realtà il passaggio dall'iniziale broadcasting, la pubblicità rivolta a tutti, al narrow casting, a gruppi selezionati per aree di interesse, vedi canali tematici, sembra esaurire la progettualità della pubblicità. Siamo ancora in attesa che un sistema pubblicitario TV centrico divenga multimediale, evolva da monolitico a frammentato. In realtà il passaggio ulteriore è una comunicazione one to one che preveda anche una fruizione attiva della pubblicità da parte dell'utenza. L'evoluzione ulteriore, conclude Giampaolo Fabris, è il passaggio dall'entertainment, dall'infotainment, informazione più divertimento, all'engagement, compiendo così un salto epocale, da un sistema fatto di interruzioni e continue ripetizioni a un sistema di ingaggio per seguire il pubblico, guardarlo, conoscere, farlo diventare protagonista, intuire dove va per farsi trovare. Ingaggio significa in questo contesto integrare la missione della pubblicità con quella di servizio, esperienza, commitment, partecipazione. Perché il consumatore si è trattato non da anonimo ilota, la prassi di gran parte della pubblicità, ma da individuo da rispettare, servire e dialogare, può trasformarsi in un efficacissimo alleato. Vediamo la sia stampa di oggi e continuiamo a parlare di consumi, come cambiano i consumi dell'uomo digitale. Cambiano anche i consumi musicali, e segnalo un articolo su Repubblica, un articolo di Ernesto Assante, che segnala l'uscita del nuovo libro di Luca Sofri sulla playlist. È scoppiata la playlist mania, così tutti diventano disc jockey. È un libro che uscirà il 2 novembre, che si intitolerà semplicemente Playlist, la musica è cambiata, 5.000 canzoni di cui non potete fare a meno, appunto, scritto da Luca Sofri, giornalista e blogger peraltro. Di questo libro dice lo stesso Sofri: fino ad oggi c'erano persone in grado di gestire talenti altrui come i DJ o i galleristi, che raccoglievano le opere di chi le sapeva fare e le organizzavano rendendole fruibili a un pubblico più grande. Con l'avvento delle nuove tecnologie della personalizzazione degli iPod, tutto questo è cambiato. Culturalmente è una faccenda molto più grande la semplice redazione di una lista di canzoni, è un nuovo modo di comunicare, integrato con internet, con i blog e molto altro ancora. Certo è che questa proliferazione di micro DJ non significa che sia tutto più semplice, anzi, quando l'offerta era minore e selezionata, individuare le cose buone per noi era più semplice, ma siamo solo all'inizio di qualcosa che ancora deve prendere una forma definitiva. La verità, che osava prima lo stesso Luca Sofri, che ognuno di noi ha sempre pensato di fare il DJ. Bene, questa è l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata piena di playlist perfettamente aderenti al vostro stato d'animo e l'appuntamento è a domani.